Dal Salmo 44. Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce.
Dio ti ha consacrato con olio d'esultanza.
Tu sei il più bello tra gli figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Perciò Dio ti ha benedetto per sempre.
Dio ti ha consacrato con olio di esultanza.
Ami la giustizia e la malvagità detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni.
Dio ti ha consacrato con olio di esultanza.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai principi di tutta la terra. Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni, così i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
Dio ti ha consacrato con olio di esultanza.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse al Signore Gesù: Sei tu re dei Giudei? Gesù rispose: Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: Dunque tu sei re? Rispose Gesù: Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce.
Oggi la Chiesa Ambrosiana, cari amici, celebra la solennità di Gesù Cristo, Re dell'Universo. Con questa festività si chiude un tempo liturgico e se ne apre un altro, quello dell'Avvento. Quindi settimana prossima, domenica prossima, inizieremo una nuova fase dell'anno liturgico che ci preparerà al Natale progressivamente. Il Vangelo scelto per l'occorrenza tratto dall'Evangelista Giovanni, è situato nei racconti della Passione. Questa Passione sembra svolgersi su due piani, il tipico genere letterario o metodo scelto dal Giovanni l'Evangelista, e quindi permette di dare due letture. Quali sono questi due piani? Quello storico, quello che appare immediatamente, e quello secondo la fede, quello spirituale. E l'Evangelista, per ottenere questo effetto, cosa fa? Sceglie l'ironia come mezzo e stile. I giudei sembrano essere gli accusatori, è Pilato il giudice, ad esempio, ma in realtà è Gesù l'accusatore e il giudice. Poi va sottolineata l'abilità tipica di Giovanni che, con questa sua ironia, fa emergere la verità, denuda meglio il suo avversario facendo emergere la verità. E questo a sua insaputa, persino nel fargli dire la verità che lui ignora o addirittura combatte e che rifiuta di prendere in considerazione. Così si passa continuamente dalla burla alla realtà, quasi una presa in giro. Sembra quasi che l'Evangelista Giovanni faccia parlare i protagonisti in modo tale che Gesù, che è sempre il protagonista principale, si burli di queste accuse che gli sono rivolte. Nel giudizio contro Gesù si ritrovano diverse contraddizioni, ipocrisie, ricatti, mentre il giudizio di Gesù è come una luce che illumina, che fa verità, perché lui è la verità. I giudei, d'altra parte, non avevano bisogno di nessuna motivazione per condannare a morte Gesù. Non potevano condannare a morte, per cui lo portano dall'odiato Pilato, che costituisce l'autorità imperiale sul territorio della Palestina. Hanno già deciso di farlo fuori perché è un personaggio scomodo, e allora cercano il pretesto davanti a Pilato, davanti a questa autorità costituita, per far condannare a morte Gesù. E Pilato avrebbe voluto molto volentieri lavarsi le mani, ma di fronte a colui che è la verità e smaschera le ipocrisie e le contraddizioni, ciò non è possibile. Pilato interroga Gesù su suggerimento dei giudei: tu sei il re dei giudei? Ma Gesù lascia cadere questa domanda e Pilato si ritrova interrogato, è sempre l'ironia che scatta ad ogni versetto, e pone la domanda giusta: che hai fatto? Cioè, Pilato si accorge che non bisogna partire da lì, che il suo giudizio deve essere dato sulla verità dei fatti e non così semplicemente con una etichetta, il re dei giudei. Ma questa etichetta era stata scelta appunto dai giudei perché era l'unico motivo che avrebbe dovuto costringere Pilato a condannare Gesù, perché nessuno si poteva sostituire all'imperatore, al vero re. Il re vero, che si pone dalla parte della verità, non è Pilato, ma è Gesù. Egli è la verità, è colui che si pone dalla parte della verità e ascolta la voce della verità. Con questa affermazione Pilato si ritrova dalla parte dell'imputato. Egli non giudica secondo verità, non esercita il mandato ricevuto dall'imperatore, quello di salvaguardare la giustizia, l'obiettività. E alla fine non viene riportato, mi pare, dal Vangelo di oggi, dal brano scelto in questa liturgia della parola di Gesù Cristo, re dell'universo, che ci viene presentata oggi come conclusione finale dell'anno liturgico. Ma subito dopo Pilato cerca di ironizzare e chiede: ma che cos'è la verità? Cioè, non accetta di porsi dentro la verità, è un uomo politico, a lui interessa semplicemente non avere rogno, non avere fastidi. C'è questa pretesa da parte della folla, da parte dei capi di giudei, di voler eliminare Gesù. Anche lui non è consapevole, io non trovo niente, dirà poi altrove, sempre in questo racconto della passione, io non trovo niente in quest'uomo, giudicatevelo voi. Ma avrebbero potuto giudicarlo loro, i capi dei giudei, ma senz'altro non condannarlo a morte. Invece loro volevano eliminare dalla scena, dal palcoscenico della storia, questo maestro, questo autodidatta, che riteneva essere, si presentava, anche se non lo diceva apertamente, si presentava come il Messia.
La festa ambrosiana di questa domenica, Gesù Cristo Re dell'Universo, è stata istituita nel 1925, era Papa allora Pio XI, e l'intento di questa festa allora era anche quello di contrastare una mentalità laicista che già allora si stava diffondendo e che tendeva ad escludere dalla vita pubblica e civile la presenza dei valori cristiani, che avrebbero dovuto essere relegati solo nella sfera privata. Così, con questa sottolineatura della regalità di Cristo, si voleva da un lato appunto contrastare questa mentalità. Però le letture della domenica, le letture liturgiche che la sottolineano, ci ricordano anche che questa regalità deve essere correttamente intesa, è sempre presente, è sempre stato presente nella Chiesa il rischio di attaccarsi a una concezione troppo umana della regalità di Cristo e della religione, dimenticando la vera natura, ecco, della regalità di Gesù. E noi sappiamo che la regalità di Cristo è una regalità che viene dalla croce. Quando San Paolo vuole parlarci del mistero della esaltazione regale di Cristo, nella lettera ai Filippesi, in quel famoso inno di Filippesi 2, ci ricorda che Gesù, pur essendo di natura divina, è Filippesi 2, non considerò un tesoro la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, dice San Paolo. E poi continua: per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi. Ecco, ogni ginocchio si piega di fronte alla regalità di Cristo, ma l'origine di questa regalità sta nel fatto che Gesù ha umiliato se stesso facendosi obbediente fino alla morte. Quindi, ecco, da un lato, la festa di oggi ci ricorda che certo, Gesù è re dell'universo, come in quei bei mosaici bizantini che ci mostrano il Cristo pantocratore, il Cristo dominatore dell'universo. Ed è vero, Gesù Cristo è il Signore dell'universo, il Signore della storia, il Signore delle nostre vite, e alla fine del tempo tutto sarà ricapitolato in Lui. Ma non dimentichiamoci che questa sovranità non si esprime nell'esercizio del potere, ma solo ed esclusivamente nel dono incondizionato di sé. Allora anche per noi proclamare Cristo Re nella festa di oggi vuol dire proclamare il trionfo di un re che non ha potere, umanamente parlando, di un re che non dispone di eserciti per difenderlo, di un re che sta in mezzo ai suoi come colui che serve. Allora Cristo è l'antitesi del potere in senso umano, è, possiamo dire, il trionfo di chi non ha umanamente e non vuole avere potere. E l'ultima sera della sua vita ci ricordiamo che prima di essere spogliato delle vesti ed essere crocifisso, Gesù ha come messo una veste regale, e quella veste regale era il grembiule con il quale ha lavato i piedi dei suoi discepoli. Ecco, allora noi dobbiamo guardare alla regalità di Cristo in questo modo. In fondo questo è l'unico vero modo di essere re secondo Dio. I re della terra che ostentano potenza, che ostentano trionfalismo, in fin dei conti sono delle povere parole umane, no? Sono frutto di un modo tutto umano e tutto mio per intendere la grandezza, perché non c'è che una sola grandezza, che è la grandezza secondo Dio. E la grandezza secondo Dio è questa, ecco, dobbiamo avere nella testa, nella mente, questa immagine di Gesù vestito con un grembiule che lava i piedi dei suoi discepoli la sera prima dell'inizio della sua passione, quella passione che lo incoronerà re alla maniera di Dio.
Le tue parole, Marco, mi fanno pensare a un capovolgimento totale della nostra vita. Gesù dice proprio: il mio regno non è di questo mondo, ma per noi la proposta di Gesù è proprio un capovolgimento. Mi chiedo se sono capace di capovolgere la mia mentalità secondo questa prospettiva, perché vuol dire proprio cambiare vita. E infatti convertirsi significa proprio questo, assumere il modo di pensare, di sentire, di vedere, di amare che era di Gesù. E Gesù dice: chiunque dalla verità ascolta la mia voce. Conclude proprio così, si concludono proprio così gli ultimi versetti di questo Vangelo. Mi colpiscono due parole di queste brevi parole: la verità e la voce. La verità è la verità di Dio, ma è anche la nostra verità. Gesù è venuto per dare testimonianza alla verità, ma qual è la verità che Gesù testimonia? Ne ha parlato prima bene Marco. È che Dio è amore e che l'essere umano, noi tutti, siamo figli, non siamo servi. Marco prima ha fatto riferimento proprio all'esercizio del potere, che è il contrario di quello che è Gesù, la sua vita, il suo messaggio, il suo annuncio, tutto. E il problema del potere nella nostra vita è che ci impedisce di essere veri. Pensavo proprio a questo. Il potere ci impedisce di vivere la verità nella nostra vita. Perché se la diciamo non possiamo più avere potere. Più potere abbiamo e più dobbiamo stare attenti a che cosa diciamo. Dobbiamo tacere, dobbiamo nascondere, dobbiamo mascherarci. Infatti il potere è proprio all'origine, no, della menzogna, e accade così anche nella nostra vita. E poi l'altra parola appunto che mi ha colpito è quando Gesù dice: chi ascolta la mia voce viene dalla verità. Mi colpisce perché potrebbe essere il contrario. Ci saremmo aspettati chi ascolta appunto la mia voce viene dalla verità, mentre Gesù dice proprio il contrario. Mi sono confusa. Chiunque dalla verità ascolta la mia voce. E invece Gesù dice proprio il contrario. Mi sono chiesta perché. Allora, innanzitutto usa la parola voce e mi colpisce che non usi la parola appunto parola, chi ascolta la mia parola. E allora ho pensato per la prima volta ad una cosa, che la parola la devi leggere, ci deve essere l'iniziativa personale. La voce è un suono che arriva comunque tra mille suoni, e sta a te scegliere quale suono ascoltare, quale voce seguire. Ecco, mi è venuto proprio in mente questo, che nella voce, sottolineando questo aspetto, sottolinea un po' la nostra libertà. Quale voce vogliamo ascoltare? Infatti, chi ascolta la mia voce? Chi segue la mia voce? E poi, appunto, questa verità, e ossia, chiunque dà la verità, allora ascolta la mia voce. Perché dice così? Allora, la verità è aletheia, che significa togliere il velo. La verità è quella cosa che noi scopriamo, no? Tiriamo su la coperta e vediamo cosa c'è sotto. Che cosa vuol dire questo? Ma io posso rispondere con la mia esperienza, che quando sono vera, allora riesco a sentire e a seguire la voce di Dio. Quando faccio verità su me stessa, la preghiera stessa a volte è sterile, sono parole vuote, perché non sono vera, non sono radicata in me. Ecco, allora penso che Gesù voglia dire anche questo, che per ascoltare Gesù, per sentire e seguire questa voce, dobbiamo avere il coraggio di fare verità in noi stessi. Dobbiamo scoprire e avere il coraggio di vedere cosa c'è sotto, altrimenti non seguiamo veramente questa voce. Ecco, questa è la condizione necessaria, la verità, che è il contrario del potere. Il potere ci costringe a mentire con gli altri e con noi stessi. La verità è costosa però, perché ci fa fare fatica, perché ci costringe a superare i compromessi, a mostrare il nostro volto a noi stessi e agli altri. E a volte di questo ci vergogniamo, sia davanti ai nostri occhi che agli occhi degli altri. Ecco, questo Vangelo che cosa mi dice? Mi dice che Gesù veramente è un uomo libero. Mi parla di verità e di libertà, e le due cose sono profondamente legate. Giovanni 8 dirà: la verità vi farà liberi. E credo che questo sia un cammino lungo per noi, un cammino che richiede grande coraggio. Si parlava appunto di questa festa, Cristo Re. Gesù in croce è Re. Ma perché nessuno ha avuto potere su di lui, né i nemici umani esterni, i farisei, gli scribi, Ponzio Pilato, né quelli interni che forse sono più forti per noi, la paura, quei pensieri che ci turbano, a volte sono che diventano ossessioni, le preoccupazioni. Ecco, Gesù è re perché nessuno ha avuto potere su di lui e così riusciva a essere libero e vero con se stesso e con gli altri.
Prima volta che penso quanto sia bello che ci sia questa lettura, questa festa, scusate, di Cristo Re proprio prima di iniziare l'Avvento. Ci pensavo anche ascoltando quello che voi avete detto. In fondo questa festa ci introduce proprio nel clima dell'Avvento, nel clima di preparazione a fare esperienza della presenza del Signore Gesù nella nostra vita e a ricercarlo presente, vivo nella nostra vita, fino a fare la festa del Natale, in cui insieme proclamiamo che Gesù è diventato uomo, è venuto sulla terra, ha vissuto come noi, ha patito come noi, ha gioito come noi, e poi appunto celebriamo nella Pasqua la sua passione, morte e risurrezione. Mi sembra proprio che la festa di Cristo Re introduca bene tutto questo. Perché? Perché ci fa vedere, come già voi avete detto, un Gesù che è re, ma che è re al modo di Gesù, al modo suo, non al modo che noi intendiamo. E quindi un Gesù che ha una regalità che è completamente diversa, come già avete detto, da quella che immaginiamo noi come esseri umani, come uomini. E che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere come Cristo l'ha vissuta questa regalità, appunto l'ha vissuta fino ad accettare di patire e di morire in croce, certo per poi risorgere, però è passato dalla sofferenza, dalla passione e dalla croce. E quindi per che cosa? Per quello che diceva già anche Angela, in nome di una libertà, di una verità, in nome di una coerenza, di un'onestà, di una giustizia, in nome di suo padre, del padre, di Dio padre, in nome appunto della volontà di Dio Padre. E questo ci fa capire che veramente Gesù ha avuto un modo diverso di vivere su questa terra. È passato su questa terra insegnando cose nuove che però facciamo ancora fatica oggi a mettere in pratica. Come esempio mi viene in mente Pilato, perché Pilato in fondo rappresenta ciascuno di noi in certi momenti della nostra vita. Leggiamo, non in questo brano di Vangelo, ma in altri, oppure subito prima o subito dopo, non mi ricordo. Comunque vediamo questo discorso tra Gesù e Pilato, dove vediamo Pilato che in fondo capisce che Gesù è vero, che sta dicendo delle cose giuste, che non è un uomo da condannare. Però Pilato, per paura di perdere il potere, per paura di fare una magra figura davanti agli accusatori, insomma, per mille paure, pur sapendo dentro di sé che probabilmente Gesù era un uomo giusto, lascia che venga condannato, cioè non fa niente perché si impedisca di condannarlo. E io ho pensato che questo modo di fare spesso lo ritroviamo nel mondo e anche a volte in ciascuno di noi. Quando per paura di perdere qualcosa, il potere, il prestigio, la stima, metteteci tutto quello che volete, in fondo rifiutiamo la verità, non facciamo venire fuori la verità, la copriamo, la nascondiamo, facendo del male a noi stessi e facendo del male agli altri. Quindi mi piace vedere questa differenza tra Pilato e Gesù. Gesù che è un uomo in questo momento in cui è uomo, in tutta la sua umanità, un uomo retto, un uomo leale, un uomo vero, a cui sta a cuore non il suo bene, non il dono per sé, ma il dono per gli altri, un dono così grande che arriva fino a dare la vita. Ecco che allora credo che noi come cristiani abbiamo un cammino enorme ancora da fare, forse lo faremo fino alla fine dei nostri giorni, un cammino che ci deve portare a essere capaci di uscire da noi stessi per darci veramente agli altri. Marco faceva l'esempio del grembiule, Gesù che serve, che si mette a lavare i piedi, no? È un esempio che calza a pennello anche per noi, no? Come cristiani dobbiamo imparare a essere in servizio, ma in servizio per gli altri, non per noi stessi, non perché il servizio torni comodo a noi o aggiunga qualcosa alla nostra vita in termini materiali, in termini di potere, in termini di prestigio, ma un servizio che veramente si fa dono per gli altri, diventa dono per gli altri. E questo è l'esempio che ci ha lasciato Gesù. Quindi è una festa che ci fa veramente riflettere tanto sul nostro modo di vivere, sul convertirci, come diceva Angela. Ci dobbiamo convertire ogni giorno e imparare ad essere sempre più come Gesù. Certo non riusciamo a farlo da soli. Io ero andata a rileggere questo brano di San Paolo ai Corinzi, quando dice così: anch'io, fratelli, quando sono venuto fra voi, non mi sono presentato a annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Io venni in mezzo a voi in debolezza, con molto timore e trepidazione, e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. E come cristiani queste parole dobbiamo tenerle presenti. La nostra fede, la fede che cerchiamo di donare agli altri, non si basa su qualcosa di umano, su una sapienza che è solo umana, ma sulla potenza di Dio attraverso la manifestazione del suo spirito.
Questi pochi versetti del Vangelo odierno, così come ci vengono presentati, che si ritrovano dentro, dicevamo all'inizio, il racconto della passione, possono essere visti, letti, commentati, considerati da diverse angolature. Ci sono dei particolari che sfuggono, anche se il nucleo centrale rimane sempre un dibattito, una controversia, un giudizio che l'autorità costituita deve emettere nei confronti di Gesù, e rimane sempre al centro il personaggio Gesù e in seconda battuta Pilato, e poi la gente, la folla, i capi, eccetera, eccetera. Proviamo ad osservare questa scena. Due poteri si ritrovano uno di fronte all'altro. Pilato, che ha il potere forte dell'impero di Roma. Gesù, che invece non ha potere, è un uomo disarmato, prigioniero. Pilato è, in Gerusalemme soprattutto, onnipotente. però ha paura. E questa paura lo costringe, lo piega a consegnare Gesù alla morte, contro la sua stessa convinzione, dicevamo prima, perché anche lui capisce che non c'è niente in quest'uomo di cattivo, di perverso. Questo uomo non ha compiuto niente di male. Non trovo in lui motivo di condanna. Ecco, Gesù, contemplando la figura di Gesù, la troviamo maestosa, che si innalza dentro i fatti della storia. Gesù si presenta come uno che è determinato, uno che vive nella libertà, nella fierezza, non si è mai fatto comprare da nessuno, mai condizionare. Molte volte si legge nel Vangelo: tu che parli con autorità, tu che non hai paura di nessuno, tu che quando parli non guardi in faccia nessuno. Cioè, sempre Gesù ha usato questo stile nel suo modo di comunicare e annunciare il Vangelo e il Regno. Ecco, tra questi due personaggi uno si potrebbe chiedere: ma chi è il più potente dei due? Chi è più libero? Chi è più uomo? Per due volte Pilato domanda a Gesù: ma sei tu il re dei giudei? Tu sei il re? Cerca di capire chi ha davanti questo piccolo despota che rappresenta l'autorità di Roma, ma in una provincia posta ai limiti dell'impero, molto turbolenta, dalla quale forse non si poteva ricavare dal punto di vista economico granché. Ecco, Gesù risponde con una domanda all'interrogativo di Pilato. Chiede, in fin dei conti, potremmo ritradurre, no, questa domanda che Gesù pone, questa controdomanda: ma quello che tu stai esprimendo è il tuo pensiero o il pensiero di altri? È come se Gesù costringesse Pilato a guardarsi dentro e a chiedersi: ma sei veramente un uomo libero? Oppure sei manipolato dalla folla, dall'autorità, sei preso, sei schiavizzato dalla paura? Allora cerca Gesù, che non vuole perdere nessuno, che è venuto per salvare tutti quanti, cerca di porre Pilato su un'altra sfera, su un altro piano. E poi gli dice: sì, sì, certo che io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Allora ci sono due mondi e io sono nell'altro mondo. Stai tranquillo che non ti rubo il potere. I regni di quaggiù si combattono. Il potere di quaggiù si nutre di violenza e produce morte. E Gesù dice, fa capire, cerca di far capire a Pilato: il mio mondo è non quello del potere, non è quella della spada, non è quella della forza. Quaggiù l'essenziale è vincere. Il mio regno è più grande. Pietro dirà: metti via la spada, Pietro, altrimenti avrà ragione sempre il più forte, il più volento, il più armato, il più crudele. Questo episodio ci viene riportato nel contesto dell'Orto degli Ulivi, quando Pietro in qualche modo cerca di difendere il maestro. La potenza di Gesù è di essere privo di potenza, di essere nudo, povero. Non vuole utilizzare la forza, la potenza di Dio, che ce l'avrebbe, per cambiare le cose di questo mondo, per fare giustizia. Lui è affamato e assetato di giustizia, ma la via attraverso la quale cerca di far regnare, di creare un mondo giusto, non è quello della forza, non è quello della violenza, non è quello della onnipotenza. Sono venuto per rendere testimonianza alla verità, gli dice Pilato. Che cos'è la verità? La verità è innanzitutto non un qualche cosa, una cosa che è esterna, ma la verità è uno stile di vita, è quello che uno è. Uno è nella verità, si ritrova nella verità, cerca di conoscere la verità che lo conduce verso la libertà. Venga il tuo regno, noi preghiamo nel Padre nostro. Pure il regno è già venuto e sembra che non sia cambiato niente, ma è già qui, sotto forma di un piccolo granello di senapa, come una piccola luce. Ci troviamo al mattino, non nella pienezza della luce del sole, ma al mattino, all'aurora, oppure sull'imbrunire. Non c'è quella luce che veramente illumina gli angoli più nascosti, dietro le case, dietro gli alberi, dietro... È una luce poco intensa, ma già presente, perché questa luce che proviene, che scaturisce dalla persona di Gesù, non vuole accecarci, ci lascia nella nostra libertà, non vuole che necessariamente noi abbracciamo questa verità che è Lui, che Lui vuole comunicare, la comunica a gocce, lentamente, progressivamente, in modo tale che noi ci rendiamo conto che questa verità è la pienezza, è la vita vera, e aderiamo a questa verità che si presenta sempre come non imposizione, ma come proposta. Questo è lo stile di Gesù, questo è lo stile del nostro Re.
Tra i commenti che si trovano in rete alla festa di oggi, ne ho trovato uno di un sacerdote della diocesi di Milano che mi è piaciuto e di cui vorrei leggere qualche stralcio. Si sofferma sull'interrogativo di Pilato: sei tu il re dei giudei? E poi ancora, dopo la risposta di Gesù, insiste: dunque tu sei re? E dice questo sacerdote: la domanda è una domanda cruciale, e anche la risposta è cruciale. Sono domande e risposte che cambiano la vita, non solo la vita di Gesù, anche la vita dei discepoli. Che cos'è per lui? Cos'è per noi regnare nella vita? Sono domande e risposte che cambiano la religione, il modo di pensare Dio, di pensare noi stessi, gli altri e la vita. Cambiano il modo di vivere e anche il modo di celebrare o di predicare. Perché un certo modo di intendere la regalità, lontano dai modelli mondani, significa la rinuncia a tutto ciò che appartiene a un modo mondano di concepire l'essere re. La rinuncia alle armi, alla sopraffazione, all'ergersi sugli altri, all'incensare se stessi, a dare enfasi alle nostre certezze, all'urlo della predicazione, alla messa in scena delle tante liturgie tentate di imitare quelle del potere, per un regno che invece si intravede in quelle parole: sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. La testimonianza di Gesù, la sua verità, sarà la sua morte in croce, il culmine di una vita vissuta come amore. L'amore era la spiegazione di tutta la sua vita. Un antico inno della liturgia canta: «Regnavit a ligno Deus», «Dio regnò dal legno della croce». Ecco il trono di Dio, ecco la rivoluzione della religione. Noi lo mettiamo sui troni, lui la sua regalità la esibisce dalla croce. O se vogliamo, andiamo alla lettura del libro di Samuele, che la liturgia di oggi ci propone. La rivoluzione di un Dio che a Davide, che desiderava costruirgli un tempio, dice la sua preferenza per i giorni in cui non era immobilizzato in un tempio, ma camminava vagando con il suo popolo nel deserto, in una tenda. Il Dio non del tempio di pietra, ma il Dio del cammino e delle relazioni. Dio, dicevamo, non dei troni, ma della croce. Il trono di Dio è la croce. Dio non è un re che governa le nazioni con la violenza, la forza, l'intimidazione o la punizione, ma con la fragilità e la debolezza di colui che ama. Chi ama è debole e si lascia possedere, si consegna all'amato. Si lascia tradire, nel senso etimologico di consegnare all'altro. Nato e venuto, potremmo aggiungere morto e risorto, per rendere testimonianza alla verità, cioè contro la falsità che si è annidata e può ancora annidarsi nella religione. Lui apre gli occhi di coloro che credono, insegnando con le parole, ma ancora più con la vita, che non è la volontà di Dio che l'uomo sia schiavo, che volontà di Dio è che l'uomo sia salvo, sia libero, sia responsabile, non viva nel terrore, ma nella passione di amare. Ecco, mi è piaciuto perché sono parole che anche proprio da un'ottica, dall'ottica di un sacerdote, ci dicono bene, no? Come questa festa deve mettere in discussione magari anche tanto nostro modo di vedere la religione, questo modo di vedere la religione in modo un po' trionfalistico che ancora oggi forse sta riprendendo piede, a volte per interessi di propaganda, a volte anche per reazione, però ricordiamoci sempre che la regalità di Dio è quella che Gesù ci ha mostrato.
Aggiungere che la novità del regno di Gesù Cristo cambia la nostra vita, la strappa dalla schiavitù del male, la fa entrare in un mondo nuovo, un mondo che è il regno di Dio già presente adesso, ora, anche se va a pieno compimento poi, nell'aldilà, alla fine dei tempi, però è presente dove uomini e donne vivono il comandamento dell'amore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E volevo ricordare che le beatitudini di settimana scorsa, di domenica scorsa, ci ricordano bene tutto questo. Un caro saluto da Irene,
Padre Gianni,
Marco,
Angela.